Hello, eccoci arrivati ad un nuovissimo episodio di Netflix and Therapy.
Io sono Elena.
E io sono Alessia.
E oggi siamo qui per analizzare i vostri e i nostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
Allora, ottobre, mese in cui si torna a scuola, mese in cui i pargoli riprendono questo lungo percorso di vita e quindi abbiamo deciso di buttarci su uno show che parla molto di adolescenza, che parla di integrazione nella scuola, che parla di amicizie, di amore, di tutte queste cose gioiose adolescenziali che non ci mancano per niente.
Mai e poi mai.
E lo show in questione di cui parliamo oggi è Never Have I Ever, show di Netflix. Sono al momento presenti 3 stagioni da 10 episodi ciascuna di 25 minuti. È prevista una 4ª stagione che sarà quella conclusiva, quindi in arrivo prossimamente. È uno show creato da Mindy Kaling e Lang Fisher, che se le googlate avrete sicuramente già visto, e sono famose per il loro lavoro come scrittrici, produttrici e attrici di 2 sitcom molto famose, cioè The Office e Brooklyn Nine-Nine. A livello di genere siamo appunto in una serie adolescenziale, commedia drammatica, perché ha sia momenti molto divertenti che momenti comunque di riflessione un pochino più profonda. E a livello di serie simili che restano un po' sulla stessa, insomma, falsa riga, ci sono Atypical, Sex Education, di cui abbiamo già parlato, quindi correte a recuperarvi la puntata, Awkward e Ginny and Georgia, che sono tutte disponibili su Netflix, quindi siete molto comodi nel caso decideste di espandere le vostre conoscenze. Però secondo me, ovviamente Sex Education capolavoro, però rispetto alle altre questa per me è un pelino più alta come livello. Quando lo show è ambientato in California e segue le vicende adolescenziali di Devi Vishwakumar, che è una ragazza americana di origini indiane. Il titolo Never Have I Ever si rifà al famoso drinking game Non ho mai. Come a suggerire, diciamo che il tema portante dello show è la scoperta di nuove esperienze, cioè di cose che non ho mai fatto, ma anche il rimpianto per quelle perdute. Infatti lo show si apre con Devi, questa ragazza quindicenne che ha recentemente perso il padre, e questo trauma le ha causato anche di perdere l'uso delle gambe, quindi lei ha trascorso il suo primo anno di liceo in sedia a rotelle. All'inizio della serie Devi riprende l'uso delle sue funzionalità motorie completamente e decide quindi di iniziare questo secondo anno ribaltando la propria reputazione, che era ormai diventata quella di un po' la sfigata a cui è morto il padre.
Diciamo che mette le basi sicuramente, credo, per essere un personaggio interessante, nel senso che sin da subito passa l'idea che sì, è una ragazza che sta attraversando la fase adolescenziale, ma ci sono degli aspetti della sua vita e del suo modo di vivere l'adolescenza che sicuramente la distanziano un po' da quella dei suoi coetanei.
Ovviamente ci sono aspetti che si rifanno ai teen drama più classici, quindi Devi ha il suo gruppo di amiche che si chiamano Eleanor e Fabiola, e uno dei temi portanti dello show è, surprise surprise, un triangolo amoroso. Non ce lo saremmo mai aspettati. Che però anche questo ha delle sfumature un pochino originali e inaspettate. Però ecco, così in maniera superficiale, da una parte troviamo il figone della scuola che all'apparenza è un po' questo classico fuckboy che si chiama Paxton Hall Yoshida, e dall'altra invece il rivale accademico di Devi, ma che è anche uno dei suoi più vecchi amici, che si chiama Ben Gross.
Qui mi collego rapidamente, nel senso che appunto come Ale dice, i temi che tornano in parte sono dei temi che hanno a che fare un po' con proprio con l'adolescenza nel modo comune e standard che abbiamo di concepirla, in un certo senso. Quindi tornano, c'è molta attenzione anche a tutta la parte, diciamo, delle relazioni, degli intrighi amorosi, della scoperta di sé, del combinare guai che poi in qualche modo devono essere, come dire, risolti o arginati in qualche modo. Però allo stesso tempo credo effettivamente che quello che distanzia un po' questa serie da altre serie che hanno uno stampo così adolescenziale sia la profondità con cui queste tematiche vengono analizzate, nel senso che poi noi sì vediamo per esempio anche banalmente questo triangolo amoroso di cui magari poi diremo qualcosa in più, però lo vediamo dal punto di vista di tutti e 3 i personaggi, lo vediamo con un approfondimento che ha a che fare con i sentimenti, con le motivazioni che portano in questo caso Devi a fare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi ci sono degli scorci in termini di profondità psicologica ed emotiva che
credo che collochino la storia ad un livello un pochino più alto. E quello che io ho trovato interessante è che secondo me questa cosa da una parte ci viene palesata sin da subito, nel senso che appunto ci vengono subito dati degli elementi su di lei e sulla sua vita che ci fanno intendere che ci sono degli aspetti psicologici da analizzare, da approfondire, però allo stesso tempo è un buon equilibrio, quindi non è una serie pesante, nonostante tratti degli aspetti che possono essere percepiti come pesanti, quindi il lutto, il trauma, i breakups all'interno delle relazioni, eccetera, eccetera, disturbi alimentari, moltissimi problemi e moltissime questioni complicate, dall'altra parte vengono sempre trattate, secondo me, con un tono molto, molto gestibile, molto di accoglienza, di comprensione, di esplorazione, più che di critica e di pesantezza.
Una delle cose che ha colpito inizialmente era proprio il tono e l'umorismo che lo show usa, perché alterna in una maniera che io vorrei dire abbastanza inaspettata, però riesce a essere bilanciata, questi momenti che fanno veramente ridere a crepapelle, perché poi Devi è un caso umano, cioè fa delle uscite e si mette in delle situazioni di un imbarazzo stratosferico, ad altri momenti che in realtà risultano più seri e complessi. E per esempio lei ha molto spesso delle quasi come fossero delle allucinazioni del padre, che appare come lei lo avrebbe visto normalmente, che lì per lì, la prima volta che l'ho vista, mi sembravano un po' cliché, no? Cioè un po' questa cosa vista e rivista. Però in realtà c'è una chimica fra loro due, un senso così quasi di banalità dietro a questi momenti, che non li rendono scontati in un certo senso, li rendono, secondo me, sì, come hai detto tu, molto, molto accessibili. Ti fanno sentire presente nella situazione, diciamo. E per esempio nell'ultimo episodio della prima stagione, che secondo me è abbastanza iconico in termini di questo bilanciamento, la conclusione riesce a far coesistere appunto il momento del funerale, dello spargere le ceneri del padre, che è anche un momento di ricongiungimento e di chiusura per la famiglia, dove ti scendono lacrimoni a volontà, con l'avanzamento della situazione sentimentale di Devi, quindi con il primo bacio con questo ragazzo, e quindi un livello che in teoria vorremmo vedere di valore diverso, no? E lo show però riesce bene o male a farli stare alla stessa altezza e a dare ad entrambi un'attenzione, se non uguale, altrettanto valida. Nella pratica abbiamo degli stratagemmi come l'uso del voice over, perché la vita di Devi non si sviluppa soltanto in maniera diretta tramite quello che noi vediamo accadere, ma viene anche commentata da questa voce in sottofondo che appartiene, anche qui scelta completamente random e divertente proprio perché è random, dal tennista John McEnroe, che all'interno della storia è una scelta giustificata dal fatto che John McEnroe fosse il tennista preferito del padre di Devi. Allo stesso tempo però un tennista vero, cioè una persona reale, famosa per questi suoi momenti un po' da Gordon Ramsay, cioè un po' scorbutico, prone all'ira, diciamo, che quindi in un certo senso riprende quelli che sono i difetti di Devi all'interno dello show, ma vedendoli commentati dalla prospettiva di John, quindi di una persona adulta, noi siamo in grado, anche se siamo spettatori un pochino più anziani di Devi, di avere questo distacco che ci fa ridere in un certo senso delle sue scelte, ma ci fa anche affezionare a lei, secondo me, in maniera quasi un po' genitoriale. Mentre se siamo più nella fascia di età di Devi, possiamo sentire le situazioni più vicine, però abbiamo comunque questo lato comico della questione che diventa quasi un riflesso su di noi, se così vogliamo. E questo stratagemma viene poi ripreso anche per commentare, come dicevi tu prima, le vite dei due interessi amorosi, cioè di Ben e di Paxton, e vengono portati dentro in questo caso due attori molto divertenti, che sono Andy Samberg e Gigi Hadid, che Gigi Hadid no attrice, però molto divertente questo suo cameo, che quindi appunto vanno ad avvalorare ancora di più questo senso di attenzione prestata al voice over e di questo doppio livello di narrazione, per cui c'è quello che succede sullo schermo, però c'è anche questa voce che in un certo senso è la voce dello spettatore, e quindi noi possiamo ridere di noi stessi nello stesso momento in cui ridiamo delle scelte di Devi e insomma dei ribaltamenti e degli scenari che ci troviamo davanti.
Penso che questo sia molto importante, anche perché abbiamo detto in molte occasioni, no, che poi quello che ci permette di sentirci in qualche modo coinvolti in una serie, di continuare a vedere una serie, ne abbiamo parlato anche nell'episodio sugli inizi della settimana scorsa, che se non avete ascoltato potete recuperare, è proprio il fatto di riuscire in qualche modo a sentire una connessione con i personaggi e in qualche modo anche a identificarsi con i personaggi. E quindi credo che in un certo senso uno stratagemma di questo tipo permetta di rendere una serie che magari altrimenti risulterebbe effettivamente più adatta ad un pubblico esclusivamente adolescenziale per quelli che sono i protagonisti della storia, di essere apprezzata anche invece da persone più grandi, quindi di fasce di età differenti da quella dell'adolescenza, che però appunto sono in grado di connettersi alla storia proprio tramite il voice over e quindi tramite questa sorta di considerazioni, di riflessioni, di elucidazioni che ci vengono date dalla voce narrante. Quindi credo sia molto efficace anche proprio per coinvolgere, per rendere più ampio il target a cui può essere diretta la serie.
Sì, ed è anche quella consapevolezza, quella self-awareness che a me piace negli show, cioè quando uno show è consapevole che quello che sta facendo in un certo modo è cliché, ho già visto, eccetera, eccetera, e non so come dire, dicendo lo so che lo sto facendo, improvvisamente quella cosa non è più scontata perché sei consapevole che lo stai facendo e lo stai in un certo senso ribaltando. Come anche fin da subito a me aveva colpito il fatto che appunto che lei fosse tormentata da questa idea di essere una ragazza sfigata, poco popolare, bla bla bla, e di non aver ancora fatto sesso, eccetera eccetera, e quindi quello che lei fa è prendere le redini della situazione, andare dal figone della scuola e dirgli: senti, fai sesso con me per pietà, che cioè mai vista come cosa prima, non so come dire. Cioè lei è un personaggio che ha molta agenzia, che prende molto spesso il controllo della situazione, spesso anche a discapito di altre persone, però è abbastanza inusuale in questo senso e quindi ci piace che ribalti un po' quest'idea di teen drama.
Poi credo che un altro aspetto che in qualche modo dà profondità al personaggio e alla storia in generale sia tutto l'aspetto culturale, no? Nel senso che poi lei ha origini indiane, la sua famiglia ha origini indiane, quindi una cosa che torna spesso nella storia è il fatto che ci sono delle tradizioni magari diverse da quelle che noi del mondo occidentale siamo abituati a vedere. E questo da una parte credo crei una sorta di... cioè io personalmente l'ho trovata una cosa molto affascinante, molto interessante da vedere in uno show, a maggior ragione in uno show dedicato e destinato ad un pubblico magari più di fascia giovane, adolescenziale. Poi penso anche che questa sia una cosa che ha una risonanza diversa a seconda del posto da cui si guarda la storia, no? Io parlo da persona che vive in Italia e che di conseguenza magari rispetto ad altri paesi che sono molto più multiculturali e molto più aperti a tradizioni differenti, qui non c'è la stessa apertura e non c'è la stessa conoscenza delle tradizioni altrui. Quindi penso che lasciare questo spazio e poter approfondire questa parte sia un aspetto molto interessante a vedere da fuori, ma poi penso che abbia proprio un significato cruciale anche all'interno della storia, nel senso che tutta questa parte di tradizione e di cultura va ad influenzare il personaggio di Devi, va ad influenzare la sua famiglia, il rapporto tra la sua famiglia, quelle che sono le aspettative all'interno di queste relazioni, le regole, i limiti, cioè ci sono molti aspetti che variano rispetto a quelli che siamo abituati a vedere, e questo poi insomma dà anche, forse è un po' una considerazione tra virgolette ovvia, ma credo che vada ad avvalorare tutto il discorso sull'importanza della rappresentazione e su quanto effettivamente può fare la differenza vedere sullo schermo delle realtà che esistono e che sono tanto reali quanto quelle che generalmente vediamo, ma che sono molto meno rappresentate e che hanno generalmente molto meno spazio.
Sì, sì, no, mi trovi assolutamente d'accordo, e anzi penso che sia di gran lunga uno dei punti vincenti della serie, proprio perché questo tipo di esperienza raramente viene rappresentato all'interno di una serie così mainstream, e anzi forse dovessi dirti, non mi ricordo un altro show che centralizzi in questa maniera l'esperienza di una persona di origini indiane che vive nell'America contemporanea. E la creatrice Mindy Kaling ha detto più volte in varie interviste che la serie prende liberamente ispirazione dalla sua adolescenza. Quindi anche questo è sempre un grande punto a favore di come avere creatori diversi porti poi a storie che sono, secondo me la chiave è quella, sono al contempo familiari ma originali dal punto di vista della prospettiva che racconta la stessa storia. Quello che anche a me piace molto dello show è proprio che la famiglia di Devi affronta molti di questi temi che derivano dall'essere una famiglia immigrata di fatto, e trovo super interessante il gap fra immigrati di prima e di seconda generazione, che molto spesso hanno anche una lingua diversa come lingua principale, e anche il formato della famiglia di per sé è un formato inusuale che non vediamo spesso centralizzato, per cui ovviamente c'è la perdita della figura paterna, ma non ci sono soltanto una madre e una figlia, c'è la cugina Kamala che vive con loro, che sta studiando medicina, e nella seconda stagione si aggiunge la donna paterna che si trasferisce dall'India per aiutare Nalini, la madre, a crescere Devi. Quindi appunto c'è questo nucleo familiare così, così alternativo, che in un certo senso centralizza la famiglia ma in maniera diversa da come siamo abituati a vederla nell'idea di American Dream. C'è molta importanza data alle tradizioni, ai costumi, al celebrare quelle che sono le feste tradizionali che normalmente in America non verrebbero riconosciute. Ci sono anche storyline che riguardano l'idea del matrimonio organizzato, la pressione di dover essere immigrati di successo, che è una cosa che molti in questa categoria sentono, quasi come di dover giustificare, di dover rendere onore, diciamo, ai genitori, alla famiglia, a quelli che hanno fatto lo sforzo di portarli in questo nuovo paese. Questo con Devi lo vediamo molto in ambito accademico. I personaggi secondari rientrano in maniere diverse in questa idea di diversità, persino personaggi come Paxton, che all'apparenza sono la cosa più scontata del mondo, quindi lui quando lo vedi ti sembra il classico ragazzo bianco, etero, eccetera, eccetera, ha in realtà origini giapponesi, che ovviamente è una cosa condivisa dall'attore che lo interpreta. Lo show gli concede una storyline particolarmente toccante con il nonno, che racconta la sua esperienza nei campi di concentramento per immigrati giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi di nuovo cose di cui personalmente io non mi ricordo di aver sentito parlare nel contesto di una serie adolescenziale. Poi per esempio appunto c'è la sua amica Fabiola che è nera, la sua amica Eleanor che ha origini asiatiche, c'è Ben che è ebreo, quindi insomma da tutte le parti si trova un livello di non tradizionale, se così vogliamo, e non perde però mai la leggerezza di quello che è un teen show, quindi ti riesce a mostrare questi personaggi e queste situazioni non scontati in degli scenari abbastanza classici, però appunto il fatto che siano così influenzati dal contesto culturale in un certo senso li rende innovativi. E un'altra cosa che ci tenevo ad aggiungere in merito a questo è che questa intenzione di diversità è stata già presente in fase di casting, nel senso che per il ruolo di Devi le creatrici bandirono all'epoca un open casting, ovvero delle audizioni aperte a chiunque, persone con e senza esperienza di recitazione, che di solito consistono nel mandare un cosiddetto self-tape, quindi un video che l'aspirante attore registra di se stesso, però ecco, richiede molto poco sforzo e impegno economico anche per persone che tradizionalmente potrebbero non avere accesso a strumenti più elaborati o ad un agente, ad un manager, ad una fase diciamo più alta della scala, dove normalmente troviamo invece attori più o meno già affermati. Ed è una tecnica che spesso viene usata nei film indipendenti, spesso se si parla appunto di realtà culturali particolarmente significative, il casting magari può anche essere che vada a cercare letteralmente gente per la strada, l'hanno fatto anche con Euphoria per esempio. Per cui molti degli attori sono alla loro prima esperienza cinematografica, come in questo caso l'attrice che interpreta Devi, che si chiama Maitri Ramakrishnan, non ha mai fatto nulla prima di questo show, cioè questo è stato il suo debutto, che per me è folle, folle, perché è bravissima, ha proprio un tempismo comico incredibile. È stata una scelta saggia, una scelta di lunga veduta, perché già da subito la sua bravura le fa guadagnare vari riconoscimenti e quindi alla fine lo show arriva dove arriva anche grazie alla sua bravura, però non scontato, cioè proprio per niente. Cioè a me sciocca questa cosa.
Lei è pazzesca, penso che abbia anche un'espressività incredibile, cioè a me quello che piace molto di lei è il fatto che, cioè, la trovo estremamente comunicativa anche in termini proprio di espressioni facciali, di linguaggio non verbale, diciamo, oltre al modo in cui effettivamente pronuncia le battute, al tempismo con cui le pronuncia, cioè sì. Incredibile, quindi pazzesco che sia la sua prima esperienza.
Brava, brava, noi grandi fan. Addentriamoci quindi un pochino di più nel discorso personaggi, siccome appunto stavi parlando così bene della bravura di Maitri e anche del personaggio di Devi. Abbiamo pensato che fosse originale, per distaccarci appunto da questa narrativa del triangolo d'amore, di non parlare del triangolo d'amore parlando di personaggi, ma di parlare invece di quella che personalmente io credo sia la grande storia d'amore di Never Have I Ever, cioè il rapporto fra Devi e sua mamma Nalini, che per me è stato, credo, veramente uno dei punti chiave e che mi ha dato più catarsi e soddisfazione nel vederlo sviluppare. E in generale c'è uno show che presta molta attenzione al rapporto fra i genitori e i figli nel presentarci i vari personaggi, soprattutto negli episodi in cui ci si concentra su Ben e Paxton, ma in generale anche con le amiche di Devi. Ci viene dato un contesto su quanto presenti o assenti siano i loro genitori, su quali siano le loro idee, il loro modo di educare i figli, e E anche questo penso sia interessante in una serie adolescenziale dove normalmente i genitori vengono un po' messi in secondo piano, no? Perché se ti interessano i quindicenni, normalmente non ti interessano i quarantenni o viceversa. Invece secondo me lo show riesce a calibrare bene entrambe le cose, proprio partendo dal fatto che seguiamo una famiglia che ha subito la perdita del padre, quindi in un certo senso non è soltanto la prospettiva della figlia che ci interessa, ma anche la prospettiva della madre. E in generale in questo viaggio di cui sicuramente parlerai poi meglio tu, ma di definizione, no? Di se stessi, di quello che si vuole dalla vita e tutto quanto, sarebbe banale, cosa che molto spesso questi show fanno, non andare a vedere come si è impattati dai propri genitori, da quello che i genitori vorrebbero che noi fossimo. E in più in questo caso abbiamo il valore culturale aggiunto della famiglia immigrata e del fatto che comunque ci siano determinate tradizioni che nel contesto della famiglia Vishwakumar vediamo nella differenza fra Devi e sua cugina Kamala, no? Che invece è tradizionalmente quella che un genitore indiano considererebbe la figlia perfetta, perché è bella, è attraente, è posata, però è anche acculturata, educata, eccetera eccetera. Quindi molto spesso all'interno della prima stagione vediamo la mamma di Devi che fa questi commenti nettamente preferenziali nei confronti di Kamala e si comporta invece con Devi in maniera molto più antagonistica. E una cosa che lo show fa pian piano andando ad evolversi è di allargare il punto di vista. Quindi nella prima stagione noi vediamo Nalini dal punto di vista quasi esclusivo di Devi, quindi Devi che a livello di archetipo incasellerei abbastanza come una ribelle ma anche come un'esploratrice. Questo è un binomio interessante perché nei confronti della famiglia lei è molto ribelle, molto io mi faccio il mio, non voglio essere definita dal nostro passato, però poi ha molti tratti che a livello di archetipo non la fanno sembrare una ribelle, come per primo l'essere molto brava a scuola, è una delle studentesse più dotate ed è anche un motivo di grande orgoglio per lei, cioè non è la tipica persona che non vuole essere brava a scuola perché poi la gente la prende in giro, ne va molto fiera e ha delle grandi aspirazioni di entrare a Princeton, che è una delle università più prestigiose, però allo stesso tempo è una persona capricciosa per mancanza di un termine migliore, poco prona all'ascoltare gli altri, un po' o facciamo come dico io o questa cosa non si fa, che normalmente appunto non troviamo nei personaggi nerd, quindi è un binomio interessante. E nella prima stagione appunto noi vediamo il suo processare la perdita del padre tramite queste sedute di terapia che però in realtà purtroppo non le permettono di processare un granché, perché lei è completamente focalizzata sul mondo della scuola e sul stabilire la propria reputazione, ignorando completamente quelli che invece sarebbero i veri problemi fra virgolette, e il rapporto con la madre lo vediamo interamente in versione antagonistica, anche perché c'è questo grande trauma che piano piano ci viene svelato, cioè che la sera in cui il padre muore, che è durante un concerto di Devi a scuola, questo evento è stato preceduto da un mega litigio familiare per cui Devi non riusciva a trovare un flauto, quello che era, e la madre le ha rovesciato addosso questa sgridata un po' esagerata, un po' con quello che era chiaramente del risentimento costruito negli anni, e mentre il padre è sempre stato un pochino quello più dalla parte di Devi, comunque quello che faceva le sue veci, quello che faceva un po' il mediatore, no? Nel rapporto molto conflittuale fra Devi e sua madre. Quindi noi partiamo dal punto di vista di Devi, partiamo dal punto di vista di una persona che è in fase di ribellione verso questa figura materna, e non ci viene detto quasi niente di Nalini, se non che appunto fa la dermatologa, è una donna affermata, però anche una donna molto legata alle tradizioni. Non è stata la sua idea quella di trasferirsi in America, l'ha fatto per seguire le aspirazioni e i desideri del marito, quindi in un certo senso è un pochino un pesce fuor d'acqua in questa situazione, però ecco, il suo lutto non viene ampliato così tanto e questo porta ad un grande litigio nella fase finale della stagione, in cui appunto addirittura Devi le rinfaccia che lei non sia in grado di crescerla perché non si stanno simpatiche, che secondo me è un tema super interessante, perché che cazzo fai se tuo figlio non ti sta simpatico, che cazzo fai se tuo figlio ti sta sul culo, ti prego spiegami. Questa intera dinamica mi ha affascinato un sacco e le dice addirittura: vorrei che fossi stata tu quella a morire perché me la vivrei molto meglio se ci fosse papà. Quindi ouch. Mentre Dalini d'altra parte parte appunto inquadrata come questo personaggio che a livello di archetipo io direi è un po' una sovrana oscura, perché questo suo bisogno di controllo e di dettare tutti gli aspetti della vita di Devi risulta irritante, risulta come una forte pressione nei suoi confronti, e la vediamo però man mano che arriviamo alla seconda e alla terza stagione diventare un personaggio più tridimensionale. Tra l'altro c'è anche questo stereotipo di cui ho letto un pochino in questi giorni, per cui diciamo che le madri asiatiche o comunque di, insomma, indiane asiatiche, questo tipo di rappresentazione si calca spesso la mano sul fatto che le madri siano molto ambiziose, molto esigenti nei confronti del figlio, e c'è anche questo termine Tiger Mommy che definisce bene questo stereotipo. Quindi quando la serie inizia lei rientra molto in questa visione, che aveva raccolto qualche critica all'epoca, proprio perché essendo uno show comunque anche creato da persone con questo tipo di esperienza condivisa a livello culturale sembrava strano, no? Sembrava un po' limitante. Infatti poi andando avanti vediamo anche come il lutto ha avuto un impatto su Nalini e su come lei non è soltanto una madre ma è una figlia a sua volta, ed è stata una moglie e tutti gli altri ruoli, una dottoressa, tutti gli altri ruoli che lei ha e come si definisce in ciascuno di essi. Per esempio ho trovato molto dolce quando la nonna si trasferisce con loro, che lei si mette appunto nella funzione di lasciare andare il suo ruolo di caregiver per farsi coccolare un pochino, che la nonna si prende cura di lei, eccetera eccetera. Cioè si muove molto fra questi vari schemi, fra queste varie persone, e la vediamo anche poi ricominciare ad avere una relazione romantica, seppure non duratura, però ecco, la vediamo rimettersi un pochino in gioco. Quindi secondo me diventa più che un personaggio che noi vediamo tramite Devi, un personaggio a sé stante, tridimensionale, e questo secondo me è molto valido.
Sono d'accordo, anche a me è piaciuto molto il rapporto tra loro due. Credo sia, anche se vogliamo, uno scorcio interessante in una delle tematiche che poi è cruciale all'interno dell'adolescenza, nel senso che non si può tanto fuggire dal parlare del rapporto con i genitori quando si parla di questo processo di individuazione che avviene durante il periodo adolescenziale. Ed è vero che solitamente questo è un aspetto che forse è un po' trascurato, comunque è un po' ridotto semplicemente all'osso quando si affrontano questo tipo di storie, mentre in questo caso c'è una grande esplorazione del personaggio di Nalini, che appunto è un personaggio molto interessante. E io credo che sia interessante anche perché vediamo il suo stile genitoriale cambiare, nel senso che in psicologia c'è proprio il concetto, no, di genitorialità e di quelli che sono i diversi modi in cui si può essere genitori, e solitamente questi si definiscono sulla base di due caratteristiche, che sono il controllo e il supporto. Quindi ovviamente a seconda del fatto che ci sia una combinazione di alto o basso controllo e alto o basso supporto, si vanno a delineare tutta una serie di modi in cui si può essere genitori. E io credo che all'inizio della storia lo stile genitoriale che vediamo Nalini mettere in atto sia uno stile genitoriale molto autoritario, nel senso che c'è un alto livello di controllo, quindi ci sono delle regole ferre, dei limiti molto definiti, anche per esempio per quanto riguarda le relazioni, le aspettative che ha nei confronti di Devi, quindi tutta una serie di elementi che vanno a spingere verso un controllo molto alto da parte della madre, che dall'altra parte però va in associazione con un livello di supporto più basso, nel senso che soprattutto nella prima stagione quello che noi vediamo nel loro rapporto, come dicevi anche tu, è una forte tendenza a criticare Devi, a sottolineare tutto quello che lei fa che non va bene, che dovrebbe in qualche modo cambiare, tutti i modi in cui sta deludendo la madre e la famiglia. Anche tramite questo confronto costante con, per esempio, sua cugina, che, come dicevi tu, è un pochino lo standard ideale, no? Di quello che ci si aspetterebbe in un contesto di questo tipo. Mentre andando avanti nella storia, e quindi man mano che loro due intanto iniziano a vedersi come persone in un certo senso, e quindi a conoscersi, a darsi la possibilità di conoscersi un po' meglio, e anche man mano che Nalini ha la possibilità di uscire dal ruolo di madre, e quindi di esplorare anche tutti quelli che sono gli altri ambiti della sua vita, questo tipo di approccio genitoriale cambia, e quindi si sposta, secondo me, più verso un tipo di stile genitoriale autorevole, viene chiamato in gergo, che è caratterizzato invece da un livello alto, diciamo comunque, di controllo, nel senso di mettere comunque dei confini, delle regole che sono importanti durante l'adolescenza, ma allo stesso tempo c'è anche un maggiore livello di supporto che va in un certo senso a controbilanciare l'altra parte, e quindi a non far passare questo controllo come una conseguenza di una mancanza di fiducia o di, come dire, di pareri negativi sul figlio, ma invece come una sorta di modo di prendersi cura del figlio, quindi sottolineare che le regole sono necessarie, cioè quando c'è una eccessiva permissività, quello è il caso in cui poi
è difficile anche per il figlio riuscire ad orientarsi nel mondo perché di fatto non ha gli strumenti che gli servono, che le servono per farlo. Quindi penso che in un certo senso ci sia proprio questa evoluzione molto evidente per quanto riguarda il modo in cui Nalini si rapporta a Devi, e credo che in questo senso possiamo vedere anche la reciprocità della relazione, nel senso che poi quando c'è un cambiamento da una parte si ottiene un cambiamento anche dall'altra parte e si crea pian pianino andando avanti tra di loro un equilibrio. Per esempio, una cosa che penso sia un po' emblematica di questo è il momento in cui Devi va a farsi il piercing al naso, che prende quella decisione un po' impulsiva di fare questo gesto, e in quel momento vediamo proprio una prima reazione della madre che è molto arrabbiata, delusa e che entra un po' in quella modalità di critica, e poi anche con l'aiuto di un'altra amica di Devi che ha sempre origini indiane, che riesce un pochino a contestualizzare quest'atto in un modo diverso, c'è un cambiamento della reazione. Quindi c'è non solo un accettare la cosa, ma anche un complimentarsi con lei, un dirle ok, questo piercing effettivamente ti sta molto bene. Credo che si possa proprio notare come in un certo senso, no, viene un po' valorizzata la relazione e come ci sia anche un maturare di questa relazione, che è una cosa che spesso accade in adolescenza, nel senso che quella sorta di ribellione costante nei confronti dei genitori è un contendersi un po' il potere e la possibilità di essere individui a sé stanti, ed è importante che ci sia, però poi non sempre, ma in molti casi succede che una volta che questo processo, non dico si completa, ma procede man mano andando avanti, si trova una sorta di armonia nuova all'interno della relazione.
Sì, tra l'altro ti volevo chiedere, a parte che è super interessante questo discorso sulle tecniche di crescita dei figli, volevo anche parlare di una cosa, cioè, faccio un mini spoiler per la terza stagione. Devi è per tutta la serie un personaggio molto orientato verso l'esterno, verso le nuove esperienze, no? Infatti anche i titoli degli episodi iniziano con Never Have I Ever, non ho mai, e poi fatto una determinata cosa. Eppure alla fine della terza stagione, dopo tutta questa fase in cui noi l'abbiamo vista protesa verso l'esterno, quindi verso anche quella che è un'esplorazione, come dicevo nel suo archetipo, c'è una scelta molto consapevole da parte di Devi di non prendere un'occasione importante, che è quella di andare a frequentare questa scuola in un'altra città, eccetera, eccetera, perché ammette di avere ancora bisogno della madre, di non essere pronta a lasciarla andare dopo la perdita che hanno subito. Quindi volevo anche chiederti in merito a questo, se questo impulso che hanno loro due entrambi inizialmente, quasi di girarsi dall'altra parte, di pensare ad altro, sia anche legato al lutto che hanno subito, quasi un non ti voglio perdere, quindi ti taglio già fuori in un certo senso.
Sicuramente io credo ci sia un po' una dinamica di protezione sia di sé che dell'altro, in questo senso un tengo a distanza perché così evito di aggrapparmi troppo e se ti succede qualcosa ne soffro meno, che è una di quelle strategie che magari capita di sviluppare nel corso della vita, no? Soprattutto quando ci sono state magari delle perdite traumatiche o degli eventi di questo tipo. Penso anche banalmente in un altro contesto a quelle situazioni un po' cliché, ma che poi sono molto reali, in cui magari stiamo insieme a una persona per tantissimo tempo, poi c'è una rottura, quindi della relazione, finisce la relazione e in maniera magari improvvisa e inaspettata la prima reazione è quella di dire io non voglio più vedere nessuno, non voglio più avere relazioni, voglio divertirmi e fine della storia, che da una parte ci sta, cioè che uno voglia fare questo, ma dall'altra molto spesso sono comportamenti che hanno una finalità protettiva di dire ok, ho una ferita aperta e non voglio rischiare di aprirla ancora di più, quindi di stare ancora peggio, quindi mi tutelo un pochino tenendo a distanza le altre persone. Credo che questo sicuramente un po' ci sia nel loro rapporto, cioè in un certo senso il contatto nel loro caso si crea attraverso la conflittualità nella prima parte della storia. Poi nella seconda parte della storia inizia ad esserci un contatto diverso, quindi inizia ad esserci un contatto che avviene anche proprio da un punto di vista di emozioni positive, condivisione di una vulnerabilità, e di conseguenza si crea anche lo spazio per poter dire una cosa di questo tipo, cioè per poter effettivamente riconoscere che c'è la paura di perdere l'altro e magari poi prendere scelte di conseguenza che sono scelte che hanno un senso nel momento in cui vengono fatte. Poi ovviamente insomma ci si riflette sempre a posteriori, però sicuramente è un qualcosa che può essere legato a questo.
Sì, no, io l'ho trovato molto interessante perché appunto dal mio punto di vista il rinunciare ad un'attività così definitiva per il tuo futuro, perché in un certo senso non sei pronto a lasciare andare casa, io subito panico, io subito tipo no, devi, vai a scuola, ti prego, cosa stai facendo? Però in realtà poi ci ho riflettuto e nel contesto di quello che hanno passato insieme, che comunque Devi è molto giovane, quindi mi è anche piaciuto quel messaggio di dire la scelta che fai quando compi 17-18 anni non ti cambierà necessariamente l'intera vita, per quanto soprattutto in America ci sia questa pressione di andare nelle università migliori eccetera eccetera, ma che forse alle volte vale la pena lasciarsi accudire ancora per un po'.
Sì, un'altra cosa che io ho trovato interessante, che ha sempre a che fare un po' con la questione famiglia, rapporto familiare, è il rapporto che Devi ha con il padre. Perché nonostante alla fine noi nella storia non vediamo il padre, perché quando inizia la storia è già mancato, è molto chiaro come l'assenza in questo caso occupi uno spazio. Come spesso succede dopo un lutto, nel senso che il pensiero è che quando una persona per qualche motivo scompare dalla nostra vita, soprattutto se scompare perché muore, in un certo senso scompaia e basta, e quindi poi noi dobbiamo imparare a vivere, ad andare avanti semplicemente senza quella persona. Mentre io trovo sia molto più realistico in un certo senso pensare che in realtà non c'è una scomparsa, cioè quello che rimane è semplicemente l'assenza, e per poter andare avanti ciò che si deve fare è imparare a rapportarsi in un certo senso con questa assenza, imparare a capire come gestirla, come connettersi con questo vuoto che occupa uno spazio in un certo senso. E credo che questo sia fatto molto bene, rappresentato molto bene all'interno della serie. Un po' tramite quelle che tu prima definivi allucinazioni, no? Il fatto che lei veda il padre qui e lì. Ma poi per esempio anche quella strategia che lei un po' utilizza di tanto in tanto per calmarsi, di ascoltare il messaggio nella segreteria telefonica che lui le ha lasciato. In un certo senso si vede come c'è una ricerca di un contatto con quello che le è rimasto del padre, e come per lei la figura del padre rimanga comunque una figura molto rassicurante, molto confortante, cioè in un certo senso quella da cui si va a rifugiare nei momenti in cui ha bisogno. Ho trovato molto efficace il fatto che nonostante la storia effettiva di Devi non includa di per sé dei momenti di interazione reale con il padre, perché il padre è già mancato, questa figura abbia comunque un'influenza preponderante nella sua vita, ed è un'influenza che in qualche modo va a condizionare anche molto il modo in cui lei si comporta, sia in positivo che in negativo. Quindi, non so, mi è piaciuto molto proprio perché ovviamente poi il rapporto con la madre è quello che vediamo effettivamente svilupparsi nello schermo, però penso che ci sia proprio questa, come dire, questa presenza costante in background che un pochino va a modulare come si muovono le cose.
Solo aggiungere una cosa che si distanzia un attimo dal discorso famiglia, perché appunto abbiamo giustamente dato precedenza a questo, sembrando entrambe la parte più profonda, valida e originale, però per spostarmi un attimo sul discorso triangolo amoroso, che alcuni di voi sapranno, io di solito no grande fan, ma perché in generale non sono grande fan, perché tende ad essere sempre favorita la relazione più tossica, passatemi il termine mainstream, cioè la relazione quella più carica di desiderio, quella in cui in generale è il ragazzo è più figo. In questo caso sembrerebbe molto quella con Paxton, no? Invece per la prima volta sto vedendo un divario abbastanza 50-50 all'interno del fandom, ma l'altra cosa interessante che lo show fa è appunto andare poi a scavare un pochino non soltanto in chi siano queste due persone, quindi individui a sé stanti che non esistono soltanto in relazione a Devi, ma anche qual è il loro valore simbolico per Devi in quel momento, quindi che cosa rappresentano per la sua crescita e che cosa significa stare con uno piuttosto che stare con l'altro. E sicuramente c'è anche un desiderio profondo di essere desiderata, di essere voluta, infatti all'inizio della seconda stagione la vediamo che decide di uscire con entrambi senza dire a nessuno di questo piccolo arrangement che lei si è creata. Però ecco, l'ho trovato un bel smantellamento, come ha già fatto in passato anche Crazy Ex-Girlfriend, di questa idea di triangolo amoroso che per me non ha valore in quanto triangolo amoroso e basta, perché io ritengo che tutti debbano finire in un threesome e nessuno mi ha mai dato questa gioia a parte Sense8.
Soluzione easy.
Infatti nella terza stagione c'è una puntata molto cute tra Paxton e Ben, che non hanno praticamente mai interagito, però c'è poi questa puntata adorabile che mi ha dato molta gioia. No, tutto ciò per dire che per le fila che vengono tirate alla fine del della terza stagione, che secondo me danno una risposta un pochino più decisa su quale dei due è la persona giusta, mi piace molto come siano andati a scavare su che cosa significa ciascuna di queste persone per me in questo momento.
Io, per quanto riguarda questa relazione, anche senza dilungarmi troppo, ecco, volevo solo aggiungere una cosa, e trovo interessante che lei si stia un po' dividendo tra due persone che tra di loro sono molto diverse.
È sempre il problema dei triangoli amorosi, cioè le due persone sono sempre due tipi completamente opposti, cioè nessuno ha questo tipo di cotte, cioè o ti piace uno o ti piace l'altro, cioè non per altro il fandom si divide sempre.
Esatto, credo in realtà che questa sia una cosa un po' tra virgolette inverosimile, nel senso che generalmente tutti quanti abbiamo, non dico un modello unico della persona che vogliamo trovare, però cerchiamo magari determinate caratteristiche nell'altro, e in questi casi molto spesso, cioè, sono proprio due cose che si escludono a livello reciproco, cioè se c'è uno non c'è l'altro e viceversa. Quindi è curiosa la dinamica dei triangoli amorosi nelle serie TV, secondo me. Però ci permette un po' di vedere come in questa fascia della vita, anche successivamente in realtà, ci sia in un certo senso bisogno di fare chiarezza su ciò che si desidera, su ciò che si vuole, su ciò che piace rispetto ad un ipotetico partner amoroso, sentimentale o plurali, e a quello insomma che viene ricercato all'interno di una relazione. Quindi spesso c'è bisogno di oscillare in un certo senso tra persone differenti e di imparare man mano che ci si relaziona a queste persone che cosa effettivamente ci piace e che cosa non ci piace. E credo che nel vedere Devi rapportarsi all'uno e all'altro in queste due relazioni, che vengono appunto portate avanti anche parallelamente per un certo periodo, noi abbiamo modo di vedere anche lei che in qualche modo realizza questa parte qui, e quindi realizza che cosa cerca, che cosa vuole, che cosa le piace nell'uno e nell'altro, e anche che cosa queste relazioni la portano a tirare fuori di sé, di positivo o di negativo, a seconda del modo in cui si evolvono. Quindi, non so, penso che questo sia forse un po' il punto di forza della dinamica, cioè che riusciamo a vedere proprio un processo di esplorazione e di conoscenza di sé anche da questo punto di vista. Invece direi che adesso possiamo forse tirare un po' le fila del discorso, giusto per seguire un po' lo schema che seguiamo di solito, e parlare delle cose che da una parte ci sono piaciute, dall'altra non ci sono piaciute di questa serie. In realtà quelle che ci sono piaciute, bene o male, le avete già capite probabilmente, perché abbiamo passato gli scorsi 40 minuti ad elencarvi tutte le cose belle di questa serie, quindi potrebbe essere più utile forse parlare un pochino di quelle che non ci sono piaciute tanto.
Allora, non so se ce ne siano così tante. Una cosa che io ho trovato un po' strana è questa premessa della perdita dell'uso delle gambe, che ha un po' questa sfumatura, ho visto anche in varie recensioni, un po' abilista, nel senso che c'è un po' questa idea della cura magica per cui poi riprendi a camminare e puoi tornare a essere normale, che è... un po' leggermente problematica, e più che altro mi aspettavo che tornasse nella storia, no? Che questa idea di non riuscire a camminare avesse un qualche valore più simbolico di quello che ha, mentre invece, essendo un po' così presa lì nel teaser, diciamo, della serie, poi chiusa, diventa quasi un po' uno stratagemma comico, nel senso che la vedi in queste prime scene essere molto ridicolizzata per questo suo stato in sedia a rotelle, cioè c'è proprio più l'aspetto del fatto che la trasformi in una sfigata, in un outsider, che è necessariamente andare a vedere poi quelle che sono le ramificazioni psicologiche, anche solo di aver pensato ok, questa potrebbe essere la mia nuova vita, la mia nuova situazione. Non c'è mai quel passaggio lì del dire avrei potuto continuare ad avere una vita anche in sedia a rotelle, cioè è normale, si fa, mentre c'è molto quest'idea di meno male che sono guarita e che è stata la cosa peggiore che mi sia mai successa, che per carità sicuramente in seguito al trauma ha quel valore lì, però ecco, l'ho trovata un po' limitante del discorso disabilità. E poi ho visto, questa non è una cosa che a me ha turbato particolarmente, però come stavo anche anticipando ad Elena prima, l'attore che interpreta Paxton è molto molto più adulto rispetto agli altri, che sono tutti fra i 17 e i 20 anni, più per i 17 quando la serie è iniziata, lui ha 31 anni, quindi ne aveva 28 quando la serie iniziava, quindi c'è questo age gap un po' discutibile, forse più che altro perché appunto la protagonista era minorenne, cioè a me non è una cosa che ha turbato particolarmente, e finché erano tutti appunto d'accordo con la cosa, insomma, gestita bene, ok, però sì, un po' strana questa decisione, forse probabilmente fatta per far sembrare Paxton appunto una spanna in più rispetto agli altri, un po' più adulto, un po' più sexy, e proprio anche perché lo show passa così tanto tempo a sessualizzarlo, forse è meno problematico se si tratta di un adulto consenziente di 30 anni. Scelta un po' strana.
Sì, c'è una differenza di età ad ogni modo notevole.
Fatene ciò che volete, se volete oggettificare Paxton sentitevi meglio nel sapere che ha 30 e passa anni.
Esattamente. No, io credo effettivamente ne stavamo parlando prima di iniziare a registrare e sospetto che questa fosse un po' la motivazione, nel senso che effettivamente mentre gli altri personaggi non sono particolarmente sessualizzati, cioè non ho notato, a maggior ragione per i personaggi femminili che magari sono quelli che di solito ricevono più di frequente questo trattamento, non ho notato alcun tipo di oggettificazione, di sessualizzazione, che è un punto sicuramente a favore della serie anche per la fascia di età di cui fanno parte i personaggi. Nel caso di Paxton c'è un po' questa tendenza, quindi ci sono diverse scene in cui lui ci viene mostrato a petto nudo, finché fa delle cose molto seducenti, insomma, che hanno chiaramente un inquadramento e un'accezione di un certo tipo, quindi forse poteva essere utile ed è stato utile anche collocarlo in una fascia di età un pochino maggiore, però sì, rimane comunque una coppiata un po' bizzarra effettivamente. Io se dovessi aggiungere qualcosa a questa lista, anche se in realtà insomma lo metterei come un elemento non troppo di disturbo, cioè una cosa più marginale, cioè mi ha un po' lasciato in dubbio il modo in cui viene rappresentato il rapporto con la psicologa, psicoterapeuta da cui Devi va. Nel senso che, cioè, da una parte le scene che ci sono in cui si vedono un po' queste interazioni sono delle scene interessanti e diciamo che per quanto non siano una rappresentazione iperaccurata di una seduta di terapia, comunque, cioè, ci sono degli scambi che possono essere inquadrati in questa dinamica, quindi ok, molto interessante, molto bello che abbiano inserito anche questo personaggio e questo tipo di supporto nella sua vita. Dall'altra parte è come se entrasse in gioco questa cosa solo in alcuni momenti specifici e molto limitati, cioè la vediamo pochissimo nel corso delle puntate, e per carità non dico che dovrebbe esserci in ogni episodio o l'appuntamento settimanale con la psicoterapeuta, perché poi a quel punto diventerebbe ridondante e non sarebbe il fine dello show, però allo stesso tempo l'impressione che ho è che venga data proprio un po' questa idea saltuaria della terapia, per cui lei tipo ci va quando le gira e quando poi non le va più prende e se ne va e se ne sbatte per un tot e poi ritorna quando vuole, che in realtà non corrisponde molto alla realtà, nel senso che solitamente questi appunto sono percorsi che durano tempo e che sono continuativi e che soprattutto quando magari ci sono stati dei traumi importanti, esempio anche tutta la questione delle gambe di cui dicevi tu prima, cioè sono delle cose che hanno una rilevanza notevole nella vita della persona, quindi non lo so, ho proprio avuto un po' questa impressione che si venisse cacciato dentro per inserire il riferimento alla terapia, che è sempre apprezzato e lo accogliamo con grande gioia, però allo stesso tempo appunto rappresentata in un modo un po' all'acqua di rose.
Un po' superficiale. Sì. Anche per poi la psicologa secondo me è sempre lì tipo stai dicendo una troiata, sì, non fare questa troiata e Devi la fa lo stesso. Cioè non c'è, a parte ogni tanto questo andare a scavare, cioè se va a scavare sono comunque tutte cose che l'audience già sa, cioè mi sembra che le scoperte che vengono fatte a terapia non siano del tipo di profondità che varrebbe la pena avere se vuoi dire qualcosa di nuovo, perché sennò questa lettura doppia la sappiamo fare anche noi, di riuscire a dire ah ma vuole fare questa cosa perché in realtà ha dentro a questo problema.
Cioè, sì, è un po' quasi come se rappresentasse più che altro tipo la voce della coscienza, quindi nel momento in cui, no, il grillo parlante, nel momento in cui Devi fa una cavolata, va lì, si sente dire stai sbagliando, dovresti fare diversamente, e a quel punto le scatta la cosa che la porta magari a ragionare un pochino di più su quello che sta facendo, che per carità, cioè può essere una cosa che succede in terapia, però non è l'unica cosa che succede in terapia, quindi forse un po' fuorviante, ecco, da quel punto di vista direi.
Per concludere direi che le fila le abbiamo tirate in abbondanza, penso che sia uno show che mi sento di consigliarvi calorosamente, anche per farvi un po' due risate in maniera alternativa e meno scontata, però anche perché penso abbia un valore abbastanza importante dal punto di vista di rappresentazione culturale a cui non siamo abituati e che merita di essere supportato, quindi se non l'avete ancora visto andate a recuperarvi Never Have I Ever. Ever. Se l'avete visto, venite a darci il vostro parere se siete Team Ben o Team Paxton, perché questo è un grandissimo dibattito.
Esatto, poi magari vi sveleremo anche le nostre risposte una volta che ci avete dato, o potete indovinarle voi. Ci mettiamo noi ed è tipo indovinate chi piace a chi. E vediamo come va a finire.
Io in tutto ciò Team Ben comunque di brutto.
Ah, Team Ben?
Yes.
Cosa?
Ma proprio sai, zero paragone.
Ok.
Di brutto proprio.
Ok, interessante. Io mi colloco dall'esatto lato opposto di questa linea.
Netflix and Therapy è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Anchor, Amazon Music e tutte le piattaforme podcast che usate di solito. E se volete potete anche trovarci su Instagram a Netflix and Therapy per continuare a parlare con noi tra un episodio e l'altro.